alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Ieri ci siamo lasciati in compagnia di Melampo, l'indovino dal piede nero, dotato del meraviglioso potere di comprendere il linguaggio degli animali e degli uccelli, che aveva guarito Ificlo dalla sua sterilità e, poco prima, come abbiamo raccontato, aveva guarito anche le pretidi, le figlie di Preto, fanciulle invase dalla follia e colpite da una orribile calvizie. Dunque, torniamo adesso a Preto, il padre delle pretidi guarito da Melampo, perché questo Preto ha in serbo per noi altre sorprese. Dunque, costui aveva una moglie che si chiamava Stenebea. Una volta accadde che a Tirinto, nella loro città, giungesse un supplice, un uomo che aveva ucciso per sbaglio il proprio fratello e che chiedeva al re di purificarlo dell'omicidio. E questa è una cosa che accade spesso nei racconti mitici, ne abbiamo già incontrati altri casi. C'è qualcuno che ha ucciso qualcun altro e, per farsi purificare da questa colpa, ricorre all'operato di un re che, per qualche motivo, ha il potere di lavare la macchia che sta su di lui. Dunque, questo supplice che arriva a Tirinto e si rivolge a Preto per essere purificato del suo omicidio ha un nome abbastanza affascinante, si chiama Bellerofonte. Bellerofonte è un grande eroe, in realtà. Probabilmente Preto non se n'era reso ben conto di chi stava ospitando, ma di fatto Bellerofonte si installa alla corte di Preto e lì accade qualcosa di abbastanza prevedibile. Stenebea si innamora del bellissimo Bellerofonte. Si innamora di lui, ma Bellerofonte è un eroe molto onesto, molto corretto, diremmo noi oggi. Che diavolo, tradire l'ospite, colui che addirittura lo ha purificato del suo omicidio, sono cose che non si fanno. Rifiuta l'offerta di Stenebea, e però Stenebea se ne ha male e si comporta come altre donne cattive del mito. Cioè denuncia a Preto Bellerofonte come se avesse cercato di usarle violenza. Questo è un tema in realtà di racconto nel quale ci imbattiamo spesso nella mitologia, nei racconti antichi. La stessa cosa per esempio farà Fedra, la moglie di Teseo, che accuserà Ippolito, figlio di Teseo, di aver cercato di violentarla. Invece il povero Ippolito aveva solo rifiutato il suo amore. E nella Bibbia la moglie di Putifarre farà lo stesso con Giuseppe. Insomma, è un tema molto frequente nei racconti. Ciò non toglie che la situazione di Bellerofonte, anche se il tema è frequente nei racconti, non sia delle più piacevoli, perché Preto, che ha creduto a Stenebea, se la prende a male, però non lo uccide lui, non lo aggredisce, fa qualcosa di molto più subdolo. Lo manda da un suo corrispondente, da un suo amico, il re della Licia, che si chiama Iobate, e lo manda con una lettera. Questo è un episodio molto affascinante, perché è l'unica volta che in Omero, perché è Omero che racconta per primo questa storia, compare qualche cosa che rassomiglia alla scrittura. Infatti, dice Omero, che Bellerofonte se ne andò in Licia portando delle tavolette dentro le quali stavano semata lugra, dei segni di morte. E cosa saranno stati questi segni di morte? Dunque Bellerofonte se ne va in Licia da Iobate e porta con sé questa tavoletta coi semata lugra, i segni di morte. Non si sa se Omero volesse dire che c'era scritto qualche cosa dentro quelle tavolette. Non si sa perché nel mondo di Omero la scrittura è assente. Omero non è un poeta, che poi Omero ovviamente non è mai esistito. Insomma, i poemi omerici non sono compresi nell'orizzonte della scrittura, sono compresi nell'orizzonte dell'oralità. Quindi questi semata lugra possono essere questi segni di morte, possono essere delle figurine, oppure potrebbero essere delle pittografie, chissà. Nelle versioni successive però Il discorso sulle tavolette del povero Bellerofonte è molto più esplicito. Infatti ci viene detto che quando Iobate apre quella tavoletta sigillata e legge il contenuto, dentro c'è scritto: per favore uccidi Bellerofonte. Cioè, come dire, uccidi il latore della presente, diremmo noi. A questo punto Iobate mantiene il segreto, lui non vuol far capire a Bellerofonte che ha in animo di ucciderlo, e per liberarsi di questo imbarazzante ospite speditogli dal terribile Preto, per colpa dell'ancor più terribile moglie di Preto, Stenebea, che cosa fa? Fa quello che fanno tutti i cattivi dei miti, affida a Bellerofonte dei compiti impossibili, sperando che così Bellerofonte muoia, lui così assolve al compito che gli è stato affidato da Preto, ma non si macchia direttamente dell'omicidio. Allora Iobate dice a Bellerofonte: guarda, mio caro ospite, dovresti andare ad uccidere la chimera. La chimera è un mostro che è spesso rappresentato poi nella ceramica antica e anche nella statuaria. La chimera è un mostro che ha la parte anteriore di leone, la coda di serpente e poi tre teste di cui una di capra, che sembrerebbe la più innocua, e che invece è quella che sputa fuoco. La chimera, infatti, è figlia di Echidna, un mostro serpentiforme, orribile, e di Tifone, una delle ultime creature della terra, che anche lui aveva il potere di eruttare fiamme dalla bocca. Insomma, dei mostri infernali. Come tale, la chimera è un mostro abbastanza pericoloso da abbattere. Bellerofonte, però, come tutti gli eroi, ha anche delle risorse superiori. In particolare ha un cavallo alato che si chiama Pegaso, e questo Pegaso lo mette in una posizione decisamente di forza nei confronti della chimera, tant'è che riesce ad ucciderla. Se ne torna quindi alla corte di Iobate in Licia e dice: ecco qua, ho ucciso la chimera. A questo punto Iobate deve inventarsene un'altra e chiede a Bellerofonte di andare a sterminare, o perlomeno a combattere, niente meno che le Amazzoni. Le Amazzoni sono delle figure di donna che aleggiano sempre un po' ai margini dell'immaginario dei greci. Infatti sono delle donne non donne, nel senso che sono delle donne che fanno ciò che le donne normalmente non fanno, la guerra. Le Amazzoni sono infatti delle cavallerizze straordinarie, per questa ancora oggi in maniera un po' leziosa diciamo di una donna che va a cavallo che è un'amazzone, sono delle cavalcatrici straordinarie e delle donne che quando hanno l'arco e le frecce in mano, come sempre accade, sono assolutamente temibili. Donne crudeli però, madri un po' snaturate che concepiscono figli quando pare a loro, se sono maschi li uccidono, se sono femmine le tengono e soprattutto tagliano loro o comprimono loro uno dei seni perché possano meglio combattere con il loro arco. Ecco dunque le avversarie temibili di fronte alle quali si trova di fronte Bellerofonte. A Bellerofonte, a Pegaso, e soprattutto è un grande eroe, riesce a sterminare perfino le Amazzoni. Eccolo allora ritornare alla corte di Iobate e dire: ho compiuto anche il secondo dei compiti difficili che tu mi avevi affidato. A questo punto Iobate, comprendendo di avere di fronte un eroe di qualità straordinaria, gli rivela il trucco ignobile che è stato usato contro di lui da Preto, per colpa però di Stenebea, c'è sempre una donna cattiva di mezzo nei miti greci, e Bellerofonte, come in una fiaba, sposa la figlia del re, insomma sposa la principessa e diventerà re a sua volta, con grande scorno di Preto e della sua terribile moglie Stenebea. Avevamo detto che Preto aveva un gemello e che con lui litigava addirittura fino dal momento in cui erano nel ventre della madre. Questo gemello di Preto si chiamava Acrisio e anche lui ha delle storie da raccontarci. Infatti anche Acrisio ebbe una figlia, come suo fratello Preto, che ne aveva avute due, e questa figlia però era ben più nota, o meglio, era destinata a diventare ben più nota delle figlie di Preto. Infatti questa figlia si chiamava Danae. Danae era una donna bellissima, una ragazza bellissima, che però alla nascita era stata colpita da un oracolo. Un oracolo aveva detto al padre Acrisio che il figlio di Danae avrebbe provocato la sua morte. Di conseguenza, questo padre sciagurato, perché diciamolo pure, i miti greci sono pieni anche di padri veramente sciagurati, che maltrattano le loro figlie, le uccidono, le rinchiudono, le imprigionano. Insomma, Acrisio è uno di questi, prende Danae e per evitare che qualcuno la metta incinta, la rinchiude in una stanza foderata di bronzo. Ma Danae è talmente bella che di lei si è innamorato Zeus in persona. Zeus allora decide di unirsi a Danae e per farlo utilizza i mezzi che sono a disposizione di un dio, cioè diventare altro. Zeus è maestro nel prendere le sembianze di altri, a volte prende le sembianze di un animale, per esempio di un toro, come fece per sedurre Europa. Altre volte invece prende le sembianze di una persona, di questo poi dovremo parlare. Quando volle sedurre Alcmena prese l'aspetto di suo marito, Anfitrione. Insomma, Zeus poteva trasformarsi in chi voleva e in che cosa voleva. Stavolta, per unirsi a Danae e così penetrare dentro quella stanza foderata di bronzo, Zeus si trasforma in una pioggia d'oro. Possiamo immaginarla la scena, anche perché è stata rappresentata più volte dai pittori, dal mito di Danae messa incinta da questa meravigliosa pioggia d'oro, che altro non è se non Zeus, è stato rappresentato da Correggio, da Tiziano, ma soprattutto, qualcuno lo ricorderà, da Gustav Klimt. È un dipinto famoso che si può acquistare facilmente anche nella forma di un poster e appenderselo in camera, è un dipinto bellissimo. Dunque, Danae è chiusa nella sua stanza di bronzo, scende questa pioggia d'oro e la feconda di un bambino che dovrà diventare a sua volta un grande eroe. Il nome di questo bambino è Perseo. Perseo nasce e naturalmente il padre di Danae, cioè Acrisio, è spaventato, perché lui sa, l'oracolo gliel'ha detto, che quel bambino dovrà provocare la sua morte. Allora, da padre sciagurato e nonno ancora più sciagurato qual è, decide di buttarli letteralmente a mare, cioè li rinchiude in una cassa, butta la cassa in mare con madre e figlio dentro e li abbandona ai flutti. È uno strano destino questo di Danae, di essere sempre una rinchiusa, no? Sta rinchiusa in una stanza foderata di bronzo, sta rinchiusa dentro una cassa nel mare, e con lei se ne va il piccolo Perseo. Il flutto è abbastanza generoso, come possiamo immaginare, con questi due naufraghi, e li trascina fino a Serifo. A Serifo, dove regna un personaggio che si chiama Polidette. Anche Polidette non è molto buono, per la verità. Non trova di meglio che innamorarsi anche lui di Danae e ospita comunque Danae e suo figlio fino al momento in cui vorrebbe sposare Danae, ma Perseo, divenuto ormai adolescente, non è d'accordo e impedisce questo matrimonio. Allora Polidette decide di vendicarsi liberandosi di Perseo. Lo fa in una maniera lambiccata, una maniera degna di un racconto mitico. Infatti, in quei giorni si dovevano celebrare le nozze di Ippodamia, un'altra donna del mito di cui poi dovremo tornare a parlare, ma in questo momento non ci interessa tanto Ippodamia quanto le sue nozze e il desiderio, la necessità di portare dei doni di nozze ad Ippodamia. Polidette si rivolge a Perseo e gli dice: ragazzo, che cosa porteresti tu in omaggio a Ippodamia per le sue nozze? E lui risponde: a Ippodamia io non rifiuterei neppure la testa della Gorgone. Grave errore. Nominando la testa della Gorgone si è vincolato Perseo a un impegno, a una sorta di giuramento, ha fatto un patto senza rifiuto in qualche modo con Polidette, il quale gli dice: benissimo, tu l'hai detto, adesso lo farai, vai a prendere la testa della Gorgone. Molto spesso nel mito ricorre questo elemento, potremmo chiamarlo il patto senza rifiuto, cioè qualcuno si impegna a fare una certa cosa, dopodiché quando si è impegnato è fregato, insomma, è costretto poi a mantenere l'impegno entrando in una serie di avventure più o meno piacevoli. Il caso più noto di questo patto senza rifiuto è quello che riguarda Idomeneo, il re di Creta, il quale aveva giurato che se fosse riuscito a scampare ai flutti, alle tempeste, quando stava tornando da Troia, appena sbarcato a Creta avrebbe ucciso la prima persona che incontrava. questo fece sì che lui incontrasse suo figlio e dovesse ucciderlo. Insomma, nel mito compare spesso questo tema dell'impegno preso che non si può rifiutare. Perseo dunque si trova di fronte alla necessità di uccidere la Gorgone. Ma uccidere la Gorgone non è mica tanto facile. La Gorgone è un mostro spaventoso. La sua testa è piena di capelli che sono in realtà serpenti, dalla sua bocca spuntano zanne di cinghiale. È un mostro orribile che vive in compagnia di due sorelle, mostri altrettanto gorgonei quanto lei, e quindi il povero Perseo si troverà in difficoltà per ucciderla, ma Perseo è un grande eroe, troverà sicuramente il modo di uccidere anche la Gorgone. Ma per raccontarvi di Perseo e della Gorgone, io a questo punto non posso che darvi appuntamento a lunedì prossimo, ancora alle 8 della sera, su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.
Radio 2.